La riflessione sul rapporto che esiste tra psicologia e religione è recente nello studio delle scienze. Si può dire che comincia verso la fine dell'Ottocento, si sviluppa poi gradualmente durante il Novecento. In un primo tempo, il blocco nel rapporto tra queste due evenienze della vita viene dato dal fatto che si ha paura di confondere scienza, razionalità, religione, irrazionalità. Forse possiamo dire che fu William James, uno dei primi pionieri, con il suo testo, La differenza dell'esperienza religiosa, a dare una chiave perché la persona potesse esplorare anche il significato, i vissuti di questo aspetto della sua relazione col mondo. La relazione con quell'entità che comunemente chiamiamo Dio e che al di sopra, al di fuori, ognuno usa i termini più appropriati del mondo. Si tratta di una relazione che fonda la vita di milioni di persone, come è stato anche in passato, e di cui è interessante vedere oggi, nella postmodernità, come si colloca, che problemi pone, a quali bisogni risponde. Il punto d'incontro che permette questo studio tra psicologia e religione credo che sia il concetto di esperienza. L'esperienza che connotiamo convenzionalmente come religiosa è comunque un'esperienza umana. È comunque qualche sollecitazione che trasforma, adatta, risponde alle strutture più profonde del nostro percepire il mondo. La difficoltà iniziale, tuttora perdurante in alcuni ambiti, di un dialogo e di una relazione scientificamente fruttuosa tra psicologia e religione deriva da un equivoco, che è un equivoco di competenze. Alcuni teologi, ancora oggi, ma molto più uno o due secoli fa, ritenevano che la religione, soprattutto le religioni monoteiste classiche, fossero portatrici di contenuti rivelati e in quanto tali non accessibili alla comune conoscenza umana. Chiaramente questo escludeva una competenza circa la religione da qualsiasi altro ambito che non fosse quello teologico. Gradatamente, con gli studi, con l'approfondimento, con gli sforzi di ricerca, si riuscì a capire che qualunque comunicazione avvenga tra un'ipotetica divinità e noi deve servirsi di mezzi umani, poiché non abbiamo altro che una struttura cerebrale per acquisire informazioni, interpretarle, renderle pratiche. Oltre questo, c'è da dire che lo psicologo studia la religione come fenomeno, come elemento che caratterizza la vita, l'identità, la cultura di persone, di gruppi. Non ha niente, neanche un'intenzione di pronunziarsi sulla verità di quanto affermato da una o dall'altra religione, perché questo non è il suo compito. Il suo compito è quello di comprendere le motivazioni, le intenzioni, l'efficacia effettiva che un determinato processo che chiamiamo religioso, un gesto, un insieme di concezioni e gli atteggiamenti verso la vita producono. Da questo punto di vista c'è senz'altro stato un grande miglioramento legato al fatto che si è venuti a capire come un desiderio e un bisogno di un'alterità totale è tuttora presente in moltissime persone. Questa alterità fornisce a un discreto numero di abitanti della Terra un senso, una lettura di senso della vita da cui trarre energia, forza e speranza. Si è avuto un interessante approfondimento a proposito proprio del concetto di fede. La psicologia ha studiato il fenomeno della fede, cioè della fiducia, ed è arrivata alla conclusione che nessun essere umano, nelle condizioni concrete che la realtà gli presenta, vive, si sviluppa, evolve, matura, se non raggiunge la capacità di fidarsi di qualcuno e anche di affidarsi. Le importanti esperienze che compiamo nella vita, forse le più importanti, l'amicizia, l'innamoramento, a volte la scelta di un'area di vita in cui impegnarci, sono tutte segnate da un grande bisogno di fiducia, di affidamento. Questa caratteristica umana che acquistiamo primi mesi di vita, fa parte del nostro modo di venire allevati, arriva a un'età variabile, possiamo dire intorno ai 13-16 anni, a confrontarsi con la religione o l'assenza di religione. A quell'età avviene, tra le altre crisi, anche quella che riguarda il rapporto con la religione. È importante forse osservare come proprio in questa età si ha il bisogno di verificare una coerenza tra ispirazione di una religione e capacità di risposta ai bisogni immediati della vita della persona, delle sue spinte emotive, affettive, del suo modo di vivere. È l'età in cui si comincia a fare un progetto di vita e per questo la religione è un elemento. Arrivato alla soglia di quello che chiamiamo adolescenza, che è un periodo abbastanza vago, non è facile definire in termini precisi, comunque convenzionalmente, diciamo verso i 12-13 anni in poi, il giovane o la giovane si pongono il problema del progetto di vita, non più nella forma forse fantastica, così un po' irreale, di qualche anno o mese prima, ma se lo pongono esattamente come il bisogno di vedere una strada tracciata dinanzi a sé. In questa prospettiva, in questa visione, si pone il problema del bene e del male. Cosa è bene, cosa è male, perché è bene, perché è male. Chiaramente l'incontro con la religione è un incontro necessario, perché in ogni cultura dove vi sia una predominanza religiosa di qualche tipo esiste una serie di norme che vengono trasmesse già da bambini ai futuri adolescenti. Ci sono vari modi di crisi. Un modo è la scoperta che la preghiera è inefficace, cioè non ottiene immediatamente e spesso neanche a medio o lungo termine, l'effetto che il ragazzo che prega si attende. Un altro tipo di crisi riguarda il fatto che le immagini di Dio che noi ci facciamo e che trasmettiamo sono insufficienti a riempire il bisogno di senso che il ragazzo o la ragazza provano. Terzo, abbastanza frequente, un rifiuto della trasmissione delle dottrine rivelate ritenuto, e non sempre a torto, troppo autoritario, troppo impositivo, troppo poco poggiante sulla fiducia verso di loro e la loro maturazione. Le difficoltà che possiamo rilevare a proposito di questa tematica vennero colte in modo molto forte agli inizi del Novecento, in modo particolare, da due figure molto note, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Freud poi in realtà non era così negativo sulla religione, dichiarando un suo ateismo, un suo porsi al di fuori di questo campo, però accentuò molto il valore che la religione o era il risultato di una sublimazione, cioè di una trasformazione dell'energia sessuale in qualcosa d'altro, di positivo come l'arte, per esempio, oppure rischiava di essere una forzatura super egoica, cioè di un'imposizione autoritaria, magari interiorizzata, fatta propria, che però in tutto questo non aiuta la crescita dell'uomo, lo rende pieno di sensi di colpa, di infantilismo, eccetera. Per questo egli ha avuto delle frasi molto forti nei confronti delle religioni e ha sottolineato la possibilità frequente che diventino fonti di nevrosi. La prospettiva di Carl Gustav Jung è opposta forse, egli parte dalla convinzione che la religione, inteso il legame con qualcosa che è fuori di noi, con il trascendente, sia una funzione mentale che aiuta il processo di individuazione, cioè di diventare noi stessi. Ci riporta a quell'origine identitaria alla quale siamo chiamati come progetto di vita per arrivare a terminare la vita in modo soddisfacente, pieno e maturo. E quindi ritiene che la religione abbia veicolato nelle diverse culture, nei diversi popoli, diversi contenuti che hanno arricchito la vita del singolo e della comunità. Jung vede il rischio di una religiosità nevrotica, però tende a accentuare e a sottolineare maggiormente i benefici di una religiosità sana. Altri studiosi hanno ripreso questo tema: religione, libertà, salute o religione, coartazione, malattia, sempre dal punto di vista della psicologia e delle psicoanalisi che si sono succedute. A metà degli anni 50-55 sono sorte delle nuove correnti, soprattutto negli Stati Uniti, di psicologia che convenzionalmente diciamo umanistica. Allport, Rogers, Maslow, nomi che hanno cominciato a osservare i cambiamenti sociali che avrebbero trovato il loro punto grosso di rottura nel 68, ma nel frattempo si manifestavano. e cominciavano quindi a ricercare e a riguardare con più accuratezza il rapporto che c'è tra religiosità e una dimensione finora poco richiamata, spiritualità, vita spirituale. Di solito si usava chiamare spiritualità qualcosa di connesso all'anima, allo spirito, sempre inteso come un elemento componente la composizione corpo-anima in un'ottica religiosa. Attraverso questi psicologi e poi attraverso lo studio dei psichiatri fenomenologi, per esempio Jaspers, e per quanto riguarda l'Italia Galimberti, abbiamo un contributo nuovo. La corrente fenomenologica, cui ho appena accennato, ha dedicato molto tempo a comprendere quegli atteggiamenti, quei bisogni che chiamiamo spirituali. E soprattutto per quanto riguarda gli ultimi tempi, con gli studi di Borgna e di Galimberti, abbiamo potuto verificare che c'è nell'individuo un'aspirazione alla totalità, alla compiutezza di sé, all'acquisizione di un senso pieno. Se una persona elabora a sufficienza al proprio narcisismo in modo da non rimanerne come compresso, e se ha una sufficiente forza di determinazione, ecco che può cominciare questo che chiamiamo il cammino spirituale, la spiritualità della persona. Questa spiritualità può avere come referente un paradigma religioso, cioè una divinità al di fuori del contesto empirico, del contesto razionale, che si mette in contatto mediante rivelazioni, mediante altri strumenti, o può essere anche riferita, e questo è un elemento interessante, a una spiritualità che abbia una fede negli ideali storici, per esempio nella giustizia, nella libertà o in altre forme di valori. A volte può essere anche una fede nichilista, cioè può terminare il suo percorso di ricerca credendo, per quanto sempre paradossale, nel nulla. Questa impostazione ha evitato, o può evitare per chi la accetta, di ridurre il confronto tra religione e psicologia e più in generale tra religione e scienze a una sorta di farsa ripetuta di battute. Nella misura in cui attraverso la spiritualità sia religiosa che areligiosa, sia agnostica sia atea, si parte dal punto di vista che un unico bisogno sostiene i cammini o comunque evolvono, che è quello della pienezza di vita e della realizzazione di sé. Su questo piano è, come dire, nel reciproco rispetto che avviene l'acquisizione di nuove informazioni e quindi il progresso della scelta. Poiché hanno millenni di storia, è chiaro che le religioni, nei rispettivi contesti culturali e con le storie che caratterizzano questi contesti, hanno avuto molto peso nello sviluppo sociale, nello sviluppo delle persone. E così è anche vero che il fenomeno di una non credenza diffusa è relativamente recente per il nostro pianeta. Come osserva Umberto Galimberti in un suo saggio, dice: io ateo chiedo alla religione quelle figure che rappresentano una risposta provvisoria, che esprimono i sentimenti dell'amore, della morte, del dolore, della gioia piena, è che la storia non mi fornisce se non in questo alveo. Questo potrebbe essere un esempio di come, rispettando l'identità e rispettando il pensiero e la credenza di ciascuno, può avvenire questo scambio. Certamente si richiede, mano a mano che procediamo con il cammino delle scienze, compresa quindi la psicologia, anche la religione si renda conto dei cambiamenti in corso e ne accetti le conseguenze. Se guardiamo alla religione come si presenta oggi, noi abbiamo due forme fondamentali di religiosità, una intrinseca che comporta un processo di adesione profonda a una certa visione religiosa del mondo e questa adesione incide effettivamente sui comportamenti, sulla filosofia di vita, sulle scelte che vengono operate dal soggetto. Esiste poi una religiosità estrinseca in cui, magari inconsciamente, il motivo del credere e del porre in atto pratiche di culto o preghiere o altri gesti è legato al contesto culturale, all'approvazione sociale o al timore della disapprovazione sociale, a quella specie di identità difensiva che alle volte i gruppi, anche su base religiosa, fanno per difendersi e emarginare, espellere, qualche volta eliminare quanti non sono coerenti o conformi con le loro visioni, con le loro vedute. Certamente dobbiamo tener conto che le religioni hanno subito delle sollecitazioni molto importanti ai nostri giorni in seguito ai processi epocali che hanno trasformato e stanno trasformando il nostro modo di vivere, di pensare e di avvicinarsi alle cose. Se un tempo, in qualche modo, la ricerca di un Dio era una necessità esplicativa della realtà in cui si viveva, in un mondo caratterizzato da una logica tecnologica, con un primato della scienza, questa esigenza si è molto attenuata. Si tratta di vedere, volendo, come viene vissuta oggi la religione da quanti ancora la seguono. Certamente sono pennellate, non sono categorie, non sono rigidità, sono tentativi di orientarci. Direi che c'è un gruppo di persone che ha un bisogno di appartenenza intimista. Queste persone trovano difficoltà nelle normali strutture religiose delle varie religioni, intendo dire sia parrocchie che congregazioni, che moschee, sinagoghe, e cercano dei gruppi relativamente più ristretti in cui sentire una sorta di afflato affettivo che unisce. In questi gruppi è fondamentale la relazione col leader, che di solito è una persona carismatica che esercita un grande potere su quanti sono i suoi adepti. È un rapporto reciproco, nel senso che queste persone desiderano trovare un leader che si prenda la responsabilità per loro e lo seguono docilmente, e i leader sono portati ad avere questo bisogno di potere, se vogliamo, con molte virgolette, a fin di bene, ma comunque dal punto di vista psicologico non sembra il modo migliore per maturare nella libertà dello spirito. Un altro gruppo di persone è un gruppo di persone abbastanza diffuso che è in conflitto con l'istituzione. Ci sono molte persone che sono in difficoltà con le istituzioni, con i loro insegnamenti, con le loro rigidità anche qualche volta. Queste persone costituiscono un gruppo molto ampio che potremmo dire sono appartenenti o credenti a modo loro. Questo non va inteso come un atto polemico, no, è una realtà. Alcune persone non si sentono di distaccarsi dalla matrice di appartenenza, non si sentono di aderire completamente e quindi provocano in loro degli adattamenti per cui possono rimanere all'interno di una certa comunità religiosa di qualunque tipo e recuperare però anche uno spazio interno di mediazione. Quando questo viene fatto consapevolmente e seriamente è una scelta molto comprensibile e condivisibile. Vi è poi, direi, un ultimo gruppo, se vogliamo chiamarlo così, che in questi tempi e in varie religioni si sta mostrando con molta evidenza e direi anche con molta preoccupazione, e cioè coloro che si comportano con l'istituzione religiosa, il suo credo, i suoi insegnamenti, le sue pratiche, come se fossero un gruppo che deve difendere qualcosa. Cioè la dinamica che caratterizza queste persone è quella di unirsi per una coesione difensiva. Si connotano facilmente perché sono tendenzialmente aspri, ortodossi nel senso di non mettere neanche in dubbio quanto viene proclamato, fondamentalisti, molto spesso più rigidi delle stesse autorità religiose da cui dipendono. Quest'ultimo gruppo può diventare un gruppo paranoico, cioè può dare luogo a manifestazioni di intemperanza, di paura e di reazione verso fenomeni che in realtà non sono tali. Ho voluto sottolineare leggermente di più quest'ultima possibilità perché è chiaro come essa si trova all'interno di tradizioni religiose molto diverse, ma tutte ancora oggi pericolosamente attive. Un altro fenomeno collaterale che ha a che fare con l'espressione autentica della religione è la religiosità popolare. Quando avviene che i formulari cultuali di una chiesa, di una religione, di una struttura non riescono a contenere tutta l'emotività, tutta la spinta, tutto il bisogno trasformativo che c'è nelle persone, ecco che nascono forme non convenzionali, che durano millenni poi a loro volta, in cui si esprime la religiosità prevalente di gruppi e di individui. Pensiamo per esempio quante processioni per noi oggi forse sono diventate poco significative, ma un tempo era un modo di trovare una liturgia che avesse gesti, parole, movimenti, canti comprensibili, simbologie note e condivise di fronte a una preghiera ufficiale che veniva pronunziata in una lingua non compresa dalle persone e in una situazione piuttosto statica, direi astratta rispetto al bisogno e all'esperienza immediata popolare. Ancora adesso noi abbiamo delle testimonianze che possono andare dalla recita del rosario a quella che è stata la Via Crucis, recite sacre, di processioni, particolarmente nella settimana della Pasqua, dove le verità della fede che si celebrano in quel periodo sono esibite in un modo molto diretto, molto facilmente intelligibile, molto concreto. Là le emozioni, i pensieri, le parole sgorgano in un modo veramente stupefacente. La psicologia ci chiede, e chiede a se stessa naturalmente, qual è la religiosità popolare di oggi? E qui si pongono dei problemi perché uno dice, di fronte a fenomeni importanti, le apparizioni, no? Prescindiamo se ci siano o non ci siano, che non è il tema della psicologia. Lo psicologo non è abilitato a decidere se c'è un'apparizione o se non c'è. Non ha ragioni, salvo quelle proprio personali, per dire né sì né no. Lo psicologo dice: io posso vedere se la persona che dice di aver visto, udito, parlato è attendibile. Cioè presenta quelle caratteristiche di equilibrio, o perlomeno di compatibilità con l'equilibrio mentale, per cui la possiamo ritenere attendibile e in buona fede. Ma ne stanno emergendo tante, perché negli spazi ufficiali c'è poca accoglienza dei bisogni religiosi profondi, o che cosa indicano? Ecco. Questo per dire come nel concreto odierno ci sono ancora molti fenomeni che interrogano le tradizioni religiose sulla loro attualità, sulla loro capacità di rispondere ai bisogni spirituali, sulla loro capacità di incidere. Certamente anche tra le stesse religioni c'è stato un processo che può essere visto in diversi modi, come sempre, ma dal punto di vista psicologico è interessante vedere quali sono le religioni che hanno fatto più sforzo per liberarsi da ritualità obbligatorie, da rituali ripetitivi, qualche volta ossessivi, e quali invece si sono collocate lungo l'asse del rito ripetuto. Perché questo? Perché il rito è qualcosa che deve dare senso a quello che sperimentiamo, a quello che avviene, e questo senso deve o dare o ripristinare un'armonia con noi stessi, con gli altri, eventualmente con la divinità. Vediamo che ci sono dei riti di inizio di qualche cosa, no? All'inizio della vita c'è un rito in cui si consegna il nome, in cui vengono praticate determinate cerimonie e il soggetto è accolto nella comunità. Qui il significato è molto chiaro. Si tratta di vedere la comunità, almeno dove è possibile per numero, accoglie veramente una persona nuova, è consapevole di questo, o è solo un fatto che si restringe al nucleo familiare. Poi abbiamo un secondo rito di passaggio molto importante, che è il matrimonio, per chi ritiene di voler dare un significato sacro, religioso al suo amore, c'è questa nuova fase rituale che da una parte insiste sulla benedizione delle nozze come consapevolezza della fragilità di qualunque amore e quindi chiede una benedizione e dall'altra tende a affidare ai due sposi il compito di rappresentare con la loro reciproca vita di amore e di fedeltà il rapporto tra Dio e l'umanità. Abbiamo occasioni in cui si praticano riti per i malati, riti per i defunti, cioè per ogni situazione della vita le religioni prevedono una risposta. Una risposta che ha lo scopo di aiutare, sostenere e indirizzare la persona nell'affrontare quell'esperienza che altrimenti potrebbe essere troppo gravosa. Ancora di più, per quanto sia difficile oggi, soprattutto nelle grandi città, il fissare i riti religiosi vuol dire, ed è molto importante questo, che la comunità, almeno nella rappresentazione parziale di chi va al rito, non lascia solo l'individuo, che l'individuo ha una vera comunità a cui appoggiarsi e questa comunità veramente si preoccupa di lui o di lei. Ecco, questo è il valore della ritualità, ritualità che è molto varia nelle varie esperienze, molto ricca in quella ortodossa, tanto per fare un esempio, molto significativa in quella ebraica, incisiva soprattutto nell'Eucaristia, nella liturgia cattolica. Abbiamo come uno spettro di esperienze umane che sono state metabolizzate e che hanno prodotto questi simboli, in cui l'eccesso di senso che contengono è quello che rende chi partecipa più arricchito, più stabile nella fiducia in sé, più preparato a condurre a compimento la propria identità, il proprio percorso di individuazione. Uno dei settori più conflittuali tra l'istituzione religiosa e il credente, e mi riferisco qui per ragioni di contesto culturale alla religione cattolica, è quello che riguarda il campo dell'etica o dei comportamenti. È chiaro che l'etica fa parte della vita. L'esperienza etica fa parte della maturazione di vita. Però assistiamo qui a un equivoco non ancora superato. Mentre la psicologia, con i suoi studi, in questo caso devo dire proprio a partire da Freud, che smosse il territorio fino poi a Abraham e a Pasini e ai contemporanei, ha rilevato la duttilità della sessualità e i suoi molti significati, ammettendo che le ricerche genetiche che sono state compiute sono state un aiuto, ma non ci danno risposte ultimative a quella che viene chiamata ordinariamente l'identità sessuale, la funzione della sessualità, il suo rapporto con la maturazione umana, quindi con la libertà, il rapporto tra responsabilità e sessualità. Ecco, da parte dell'istituzione religiosa c'è il riferimento a un modello antropologico dell'uomo, della persona umana, che rende molto difficile il dialogo e quasi incomunicabile. Ecco, qui si vede come quanto più le persone appartengono alla generazione contemporanea, tanto meno comprendono le ragioni dei divieti o degli atteggiamenti negativi dell'istituzione religiosa e quindi si staccano semplicemente. A differenza di un tempo dove c'era polemica, anni 68-74 circa, c'era discussione, c'erano gruppi, oggi assistiamo piuttosto a una sorta di sfiducia che determina lo stacco pure semplice: non puoi capirmi e quindi non mi servi. Certamente questa è una fase totalmente nuova nell'esperienza religiosa e con cui bisognerà fare i conti per valutarne la positività o meno sull'intera condotta umana. Dove ci conduce la linea della psicologia della religione rispetto a quello che è lo sviluppo della persona? Ho detto prima che noi in realtà non abbiamo l'immagine di Dio nel senso preciso, perché non è possibile. Nessuna religione ha mai potuto dire ho veduto Dio. Noi possiamo soltanto dire di avere delle rappresentazioni mentali che poi sono diventate iconografiche, scultoree, musicali, di quel riferimento che chiamiamo Dio. Questo è importante perché la psicologia vorrebbe aiutare ogni persona che percorre un cammino religioso, comunque esiti nella religiosità o nella areligiosità, a liberarsi di tutte quelle immagini di Dio che sono legate a tradizioni culturali e che hanno segnato, per esperienza passata, dei fattori di sofferenza per l'umanità e anche di regresso. È chiaro che dire a un bambino la tua azione fa soffrire la Madonna è di una gravità enorme, no? Gli si pone una figura presentata come sommamente positiva e lui ha la responsabilità di farla soffrire. Sembra strano, ma in tanti pazienti che ho visto ci sono dei sedimenti di questa mentalità dolorista che ci mette anni a sciogliersi e a non spostarci semplicemente da una figura all'altra. La liberazione religiosa consiste nella certezza che se si persegue con onestà la scelta della verità, la verità della vita, il senso delle cose, la vita, la morte, la malattia, l'amore, l'amicizia, la giustizia, uno troverà la compiutezza del suo sé. Non solo, ma ritengo che cercare questa compiutezza, sia pure per sentieri diversi, può avere più significato per la collettività e come modello antropologico che tentare l'unitarietà di seguirla tutti su un solo pensiero. Probabilmente la struttura culturale, anche nella globalità, non consente questo e non aiuta neanche un ampliamento di orizzonti e quindi una cassa di risonanza migliorata al nostro interno, perché riusciamo ad ascoltare suoni, stimoli diversi, a decodificarli e a farne una nostra sintesi. Là arriva la religiosità autentica, quando l'insieme in noi viene sintetizzato con una chiarezza di cui possiamo rendere ragione.